Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasi. È calcolata una perdita di 3 miliardi di franchi per gli ospedali a causa del coronavirus. L'associazione H+ vuole ora chiarire chi deve coprire questo buco. Più dosi di vaccino anti-influenzale. Berna si sta preparando per l'autunno, quando al Covid-19 si aggiungerà l'influenza stagionale. Sono sottostimati i dati sulla mortalità da coronavirus in Italia, a dirlo è l'Istituto di Previdenza Sociale, al quale risultano 20.000 decessi in più. Appello urgente dell'ONU per lo Yemen nel giorno del 30° anniversario della riunificazione del paese, paese in piena guerra civile e alle prese con il virus. Si prospetta una fattura salata per gli ospedali svizzeri a causa del coronavirus. I danni finanziari potrebbero raggiungere i 3 miliardi di franchi entro fine anno. Questo secondo una prima stima effettuata su incarico della Federazione degli Ospedali Svizzeri H+, ospedali che ora chiedono di indire al più presto un vertice per discutere della ripartizione dei costi. Gianluca Olgiati.
L'Associazione degli Ospedali Svizzeri aveva già puntato il dito contro una situazione a prima vista paradossale. Da un lato ospedali oberati a causa dell'emergenza coronavirus e allo stesso tempo cliniche costrette a richiedere il lavoro ridotto in seguito all'ordinanza del Consiglio federale che permetteva solo le operazioni strettamente necessarie. Ora tutto ciò si traduce per la prima volta in cifre, in una stima che parla di danni finanziari per almeno 1,5 miliardi di franchi soltanto fino a fine aprile, ai quali potrebbe aggiungersi un ulteriore miliardo entro fine anno, e l'80% di questi danni, secondo H+, è costituito proprio dalle mancate entrate dovute allo stop parziale alle operazioni durato 6 settimane.
Elles ont été repoussées, donc elles vont être réalisées plus tard.
Operazioni al ginocchio, all'anca, ad esempio, che secondo il consigliere federale Alain Berset sono solo rinviate, ma il calcolo non è così semplice, secondo la direttrice dell'associazione degli ospedali Anne-Geneviève Bütikofer.
Les patients sont relativement réticents à se rendre dans les hôpitaux.
Molti pazienti sono ancora reticenti a presentarsi negli ospedali, ha detto Bütikofer, ospite stamani della Radio Romanda. Inoltre le misure di igiene e sicurezza vanno ancora rispettate. Tutto ciò fa sì che gli ospedali non possano ancora lavorare come prima della pandemia. Da qui la richiesta rivolta al Consiglio federale di indire con urgenza un vertice nazionale sulla sanità con l'obiettivo di trovare un accordo su chi debba coprire questo buco finanziario.
C'est une discussion qui doit avoir lieu avec tous les acteurs, les assureurs, les cantons, la confédération.
Una discussione che per Bütikofer va fatta con Confederazione, cantoni e assicuratori. Diverse le opzioni sul tavolo: un aumento delle tariffe per quei trattamenti ambulatoriali e stazionari che non coprono i costi, ma anche il ricorso alle riserve di 9 miliardi di franchi accantonate dagli assicuratori.
Lo Stato Maggiore di Condotta del Canton Ticino ha aggiornato i dati sul coronavirus. Nelle ultime 24 ore una persona ha perso la vita e sono stati registrati 3 nuovi casi positivi. Il totale dei decessi sale così a 345, mentre quello dei casi noti è ora di 3.304. Inoltre, attualmente 26 persone positive al virus si trovano in isolamento e 47 sono state poste in quarantena dopo aver avuto contatti ad alto rischio di infezione. Dalla ripresa del contact tracing l'11 maggio sono 105 in totale le persone che sono state poste in quarantena o in isolamento. La Confederazione si sta preparando per assicurare il prossimo autunno maggiori dosi di vaccino contro l'influenza stagionale. La Germania lo ha già fatto e non si tratta solo di rendere più agevole il depistaggio del coronavirus. Lo scopo è evitare doppie infezioni, un binomio particolarmente rischioso, oltre che per la salute, ancora una volta per le capacità delle strutture sanitarie. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Se mai ce ne fossimo dimenticati, c'è anche un'influenza stagionale a cui prepararsi e questa volta la questione rischia di diventare assai delicata, già perché un'eventuale seconda ondata di coronavirus potrebbe arrivare contemporaneamente alla grippe. Le autorità cercheranno di limitare il più possibile le doppie infezioni che, oltre ad essere va da sé particolarmente debilitanti per l'organismo, rischiano di tornare a mettere sotto pressione il sistema sanitario, ragione per la quale è molto probabile un'intensificazione della campagna autunnale per la vaccinazione contro l'influenza. Poi però è anche una questione di numeri. Secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, interpellato dai colleghi SRF Radio, la Svizzera potrà di sicuro contare su 1.200.000 dosi, un numero più o meno simile a quello dell'anno scorso. Ma basteranno, nel caso in cui più gente decidesse di farsi vaccinare? Stiamo lavorando per poter garantire una quantità sufficiente sulla base dell'evoluzione della grip laddove arriva prima l'inverno, quindi nell'emisfero meridionale, fa ancora sapere l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. La Confederazione si muoverà poi di conseguenza presso le aziende farmaceutiche. Chi intanto si è già mosso in questa direzione è la Germania, che per bocca del ministro della Sanità Jens Spahn si è assicurata il 30% di vaccini antinfluenzali in più rispetto agli anni scorsi.
Lo Zurich Film Festival, la cui 16ª edizione si dovrebbe tenere dal 24 settembre al 4 ottobre, consegnerà un premio alla carriera al regista svizzero Rolf Lissi. Oggi 84enne zurighese, Lissi ha saputo combinare come nessun altro satira e dramma, afferma in una nota il direttore artistico del festival Christian Jungen. Sebbene i suoi film siano diretti con leggerezza, affrontano le questioni essenziali della vita. Tra le sue opere possiamo citare i Fabbrica Svizzeri, film del 1978 che tratta il tema delle procedure di naturalizzazione ai tempi dell'iniziativa Schwarzenbach, detta contro l'inforestierimento. In Italia ora sarebbero sottostimati i numeri sulla mortalità da coronavirus, aggiornati quotidianamente dalla Protezione Civile. Ad arrivare a questa conclusione è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'INPS. I dettagli nel servizio di Alessandro Braga.
I conti non tornano. Si parla di poco meno di 20.000 morti per coronavirus tra il 1 marzo e il 30 aprile, che Protezione Civile non terrebbe in considerazione nei suoi report quotidiani. A dirlo l'INPS, che ha pubblicato un suo studio. Secondo l'istituto, nel periodo preso in considerazione in Italia ci sono state circa 47.000 morti in più rispetto alla media degli anni precedenti, a fronte di 28.000 decessi ufficialmente attribuiti al coronavirus nello stesso periodo. C'è quindi uno scarto di circa 19.000 morti che non è finito nei bollettini ufficiali delle regioni e della Protezione Civile. Parte di questi morti, specifica INPS, non è finita nel conteggio perché non deceduti direttamente a causa del Covid, ma per conseguenze più o meno dirette dell'epidemia. Il sovraccarico del sistema sanitario, ad esempio, che non ha permesso un'ottima assistenza di persone con altre malattie, o il fatto che molte persone, per paura del contagio, non sono andate in ospedale, dove avrebbero ricevuto cure che ne avrebbero molto probabilmente impedito la morte. Per confrontare il 2020 con gli anni precedenti bisogna ovviamente tenere conto di molti fattori, ma l'INPS a concludere che il bilancio reale dovuto all'epidemia è certamente superiore a quello ufficiale, che definisce poco attendibile. E la ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, ha fatto un primo raffronto con gli anni precedenti sui morti in una delle aree più colpite dal contagio, constatando un aumento del 117% se si considera l'intera popolazione, addirittura più 127% per gli over 70.
La pressione della Cina su Hong Kong si fa sempre più forte. Pechino ha presentato infatti una nuova legge di sicurezza nazionale per contrastare le rivolte sull'isola. I movimenti pro-democrazia denunciano che sarebbe la fine della loro libertà. Con Claudio Bustaffa della redazione Esteri cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.
Sì, va ricordato cosa succedeva nel porto profumato prima della pandemia da Covid-19. Hong Kong significa proprio questo, porto profumato, prenderebbe il nome dalle fabbriche di incenso del passato. Ma l'odore dell'isola dal giugno dello scorso anno è stato piuttosto quello dei lacrimogeni. Un anno fa sono riesplose sull'isola le proteste contro il governo di Pechino. La scintilla è stata una legge sull'estradizione voluta dal governo cinese rivolta ai cittadini di Hong Kong. È quindi una misura tecnico-legale, diciamo, che però i movimenti pro-democrazia sull'isola hanno subito inteso come una minaccia, un tentativo di rafforzamento del controllo cinese sul dissenso politico. Sono scoppiate forti rivolte sull'isola per diversi mesi, scontri tra manifestanti e polizia, molti negozi chiusi per la paura, l'economia ne ha risentito molto e c'è un'immagine su tutte. 1 ottobre, la Cina festeggia i 70 anni della Repubblica Popolare, enorme sfilata a Pechino sotto gli occhi del presidente Xi Jinping, che vorrebbe che tutte le telecamere telecamere del mondo fossero puntate lì, e invece molte erano puntate su Hong Kong, dove in quelle ore c'erano nuovi violenti scontri tra i manifestanti e la polizia. Tutto questo per Pechino è intollerabile.
E si è quindi arrivati ad oggi alla proposta di una nuova legge. Nello specifico, Claudio, cosa prevede? Perché vararla proprio adesso?
La proposta di legge vieta atti di sedizione, sovversione e secessione e si fa riferimento a necessità di sicurezza nazionale. In sostanza è la base legale per un intervento eventuale più diretto da parte di Pechino in caso di nuove rivolte. E quindi è un messaggio chiaro a chi sta lottando per chiedere forti riforme democratiche e l'autonomia dell'isola. Oggi Hong Kong è un importante polo economico a livello mondiale ed è un territorio semi-indipendente. Si ricorda spesso lo slogan un paese, ovvero la Cina, due sistemi, quindi il governo di Pechino e l'esecutivo di Hong Kong, dove ci sono elezioni sì, ma non c'è l'elezione diretta. La governatrice attuale Carrie Lam è scelta da Pechino, non dai cittadini di Hong Kong, e le elezioni sono una delle cose da tenere a mente. Mi chiedevi del perché questa legge ora. Bene, a settembre ci saranno nuove elezioni sull'isola. Se i movimenti pro-democrazia dovessero aumentare il consenso, anche per Pechino aumenterebbero i problemi, problemi concreti e anche di immagine nel mondo. Hong Kong è una spina nel fianco per la Cina ed è terreno di scontro politico. Gli Stati Uniti, e non solo loro, più volte hanno criticato Pechino su questo tema. Il governo cinese, nella legge presentata, prevede anche di contrastare le interferenze straniere negli affari locali. La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha detto che la legge non intaccherà i diritti e le libertà dei cittadini. I movimenti di opposizione temono invece che sia l'inizio di un nuovo giro di vite da parte di Pechino.
Grazie Claudio Bustafa per queste tue spiegazioni. E ci spostiamo in Brasile, dove i decessi da Covid-19 sono oltre 20.000. La malattia assume dimensioni preoccupanti. Se ne è parlato questa mattina a Modem, il nostro dibattito di approfondimento, e tra gli ospiti che hanno partecipato c'era anche Antonella Mori, docente alla Bocconi di Milano e specialista di America Latina, a cui è stato chiesto se in un paese come il Brasile può essere possibile introdurre un lockdown o misure di confinamento simili a quelle che abbiamo vissuto in Europa. Sentiamo la sua risposta.
È difficile pensare che il lockdown possa bloccare la pandemia, perché alcune situazioni, come nelle favelas, dove vivono magari in una unità piccola tre gruppi familiari a stretto contatto, basta che ce ne sia uno che ha il virus che automaticamente contagia tre generazioni. Quindi il lockdown è difficile da realizzare. E poi c'è la questione economica. Tantissimi poveri o che lavorano nel settore informale guadagnano il minimo per sopravvivere la settimana e quindi non possono stare a casa un mese. È proprio una questione tra la vita e la morte, ma tra la vita e la morte anche dal punto di vista economico. Quindi è decisamente molto più difficile realizzare un lockdown in un paese come il Brasile.
E sempre a Modem, tra gli ospiti questa mattina c'era anche un expat ticinese, Alberto Eisenhardt, che vive a San Paolo, dove da 10 anni gestisce una scuola in una delle periferie povere di questa metropoli da 20 milioni di abitanti. Sentiamo la sua descrizione della situazione nel bel mezzo dell'emergenza da coronavirus.
Io direi che ha lasciato il segno. Proprio l'altro giorno una delle nostre cuoche che sta con noi ci ha detto: abbiamo i primi morti nella via dove abitiamo, adesso abbiamo tutti paura. Io direi che, per incredibile che possa sembrare, di fatto gran parte dell'elettorato di Bolsonaro viene anche dalle favelas e viene attraverso le chiese evangeliche. Siamo tutti abbandonati, la periferia è completamente abbandonata. La gente della periferia si è dovuta confrontare con un problema molto pratico, che è quello di nutrirsi, di poter sopravvivere. Quindi è da tempo, dal 23 di marzo, che è tutto chiuso. La gente fa fatica a capire, cominciando a capire ora, perché c'ha i primi morti attorno a sé, la gravità della situazione. Arriva stremata, arriva disperata.
Questa dunque la situazione in Brasile. Noi cambiamo tema, parliamo di una canzone satirica che prende di mira il presidente polacco Jarosław Kaczynski e che ha seminato la polemica nel paese. Al centro della canzone una sua visita al cimitero. Ma ci racconta cos'è successo Chiara Savi.
Il nome del presidente non viene mai menzionato nel brano, ma il protagonista della canzone, scritta da un artista culto degli anni Ottanta, Kashik, è chiaramente Jaroslav Kaczynski, che nei giorni di chiusura dei cimiteri a causa dell'emergenza sanitaria ha visitato la tomba della madre del fratello. Il tuo dolore vale più del mio, si chiede l'artista, perché il divieto di recarsi in cimitero, pratica diffusissima nel paese, è pesato molto ai polacchi, ma non al presidente conservatore che ha trasgredito. È stato infatti immortalato, affiancato dai suoi collaboratori, mentre si raccoglieva davanti alla lapide in un cimitero deserto. Le immagini e il malcontento hanno ispirato l'autore della canzone, ascoltata su YouTube oltre 8 milioni e mezzo di volte. Canzone che avrebbe dovuto essere diffusa nel corso di una nota trasmissione radiofonica sul terzo canale della radio pubblica, il più ascoltato. Ma il brano non è mai andato in onda. Autocensura dei vertici della radio o pressioni dall'alto? Non è ancora chiaro. In segno di protesta, intanto, l'animatore si è licenziato, così come una decina di personalità dell'emittente. Tutti denunciano: una cosa del genere non è mai capitata nemmeno sotto il comunismo. Il governo ha cercato di sminuire l'accaduto, ma ieri la Commissione per le telecomunicazioni del Senato, controllato dall'opposizione, ha preso in mano la vicenda, convocando il ministro della Cultura, che non si è presentato.
Le Nazioni Unite lanciano un appello urgente per aiuti allo Yemen, stimando a 2 miliardi di dollari i fondi necessari quest'anno per i programmi di assistenza, anche alla luce dell'aggravarsi della crisi derivante dall'epidemia di coronavirus. Oggi, inoltre, ricorre il 30° anniversario della riunificazione del paese, che si trova ancora in piena guerra civile. La capitale, Sana'a, è controllata dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, mentre nel sud del paese i separatisti appoggiati dagli Emirati Arabi Uniti si considerano indipendenti dal governo centrale. Proprio in questa regione l'avvocata Huda al-Sarari ha svelato l'esistenza di prigioni segrete. L'ha intervistata Gabriele Fontana.
Ho cominciato a scoprire questa rete di prigioni segrete quando siamo venuti a sapere di molte detenzioni arbitrarie nei quartieri di Aden, nel sud dello Yemen, da parte delle forze di sicurezza delle milizie armate e finanziate dagli Emirati Arabi Uniti. Madri e parenti, così come dei vicini e familiari, se ne sono lamentati. Per cui con degli avvocati siamo andati dalle autorità ufficiali, procuratori e giudici, chiedendo di avere accesso a questi prigionieri. Lì abbiamo scoperto che nessuno di loro si trovava in prigioni ufficiali. Poi nel 2016 ho scoperto che c'era una rete di prigioni clandestine degli Emirati Arabi Uniti e dei loro alleati locali. Per cui, non potendo far avanzare i casi nelle corti ufficiali yemenite, ho avuto l'appoggio dell'agenzia Associated Press. In segreto mi hanno fatto visita a casa mia a Aden. Ho dato loro tutti i documenti e le prove raccolte dell'esistenza di queste prigioni segrete ed ho coordinato poi le madri dei detenuti che non erano sottoposti ad alcuna giurisdizione yemenita ufficiale. Ci sono ogni tipo di torture in queste prigioni. Con i giornalisti che mi hanno reso visita, abbiamo potuto rivelarne l'esistenza e con le loro madri siamo riuscite ad ottenere la liberazione di oltre 260 detenuti. Ma purtroppo ci sono 2000 prigionieri che risultano ancora scomparsi.
Chi sono dunque i detenuti di queste prigioni segrete?
La stragrande maggioranza di loro è yemenita. I detenuti sono membri di partiti politici o oppositori politici degli Emirati Arabi Uniti e dei loro alleati in Yemen. Ci sono anche semplici cittadini che provengono dalle province del nord del paese. Ci sono dei militari e ufficiali delle forze di sicurezza yemenite che si rifiutano di cooperare con gli Emirati Arabi Uniti e infine degli imam e degli studiosi della religione.
Che sta succedendo loro con la guerra che prosegue? E secondo lei come si dovrebbe decidere il destino di questi prigionieri?
Da quando gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dallo Yemen, non lo hanno mai messo in pratica. Controllano sempre il territorio con le milizie armate che hanno creato. I loro prigionieri sono sempre nelle loro prigioni segrete. Alcuni detenuti sono scomparsi e abbiamo delle testimonianze che sono stati torturati, uccisi e poi sepolti all'interno di queste prigioni. E alcuni di loro sono stati trasferiti al di fuori dello Yemen, in una base militare degli Emirati Arabi Uniti su un'isola dell'Eritrea, per cui dovremmo esercitare una maggiore pressione internazionale perché tutti i casi siano trattati attraverso i canali ufficiali yemeniti. Andiamo in tribunale e se non ci sono imputazioni valide, i prigionieri devono essere liberati.
L'attivista dei diritti umani yemenita Udal Sararira. L'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.